un editoriale importante che esce oggi di Angelo Panebianco, che puzza di schieramento forte, uno schierarsi importante, un titolo forte: l'Italia si scopre troppo filorussa. Molti di noi avrebbero detto il contrario, dati i tentennamenti della politica nazionale rispetto alla questione ucraina, ma in realtà il discorso che fa Panebianco ha una certa sua solidità, delle basi ben solide, cioè il discorso di fondo, io adesso vi vado a leggere qualche pezzo, è che tutto sommato non, l'Italia sta pensando troppo alle questioni economiche, energetiche, che sono poi il sale di questi ragionamenti qua. Angelo Panebianco intravede la debolezza del suo discorso su questi argomenti qua e introduce un altro elemento, cioè quello della sicurezza. Dice fondamentalmente non c'è solo la questione approvvigionamento energetico, stabilità economica, ma ci sono dei discorsi più importanti. Dice: a causa dei suoi problemi interni, ad esempio, l'Italia è costretta a subire i diktat tedeschi su varie questioni nella speranza di poter strappare alla Merkel qualche aiuto o concessione. Ancora a causa del suo bisogno del gas russo, che continuerà a pesare tanto finché non sarà possibile, se sarà possibile, una maggior diversificazione delle fonti energetiche, l'Italia è costretta a trascurare certe dimensioni pur vitali del rapporto con la Russia, attinenti alla sicurezza europea o alla politica russa in Medio Oriente, anche perché non adusa a ragionare con continuità e lucidità sulle questioni della difesa e della sicurezza. L'Italia, inoltre, sembra incapace di rendersi conto di quanto pesi oggi negativamente sulla sua politica estera l'assenza di una leadership americana, o la svogliatezza, dice Panebianco, con cui Obama la esercita, né quanto ciò contribuisca a compromettere la sicurezza europea. Sarebbe interessante ascoltare gli argomenti, raramente se ne sono sentiti di plausibili, che gli anti-americani europei e italiani in particolare hanno da opporre alla seguente affermazione: essendo manifestamente escluso che l'Europa sia in grado di difendersi da sola, per esempio dalle minacce connesse alla situazione mediorientale, solo una stretta cooperazione fra europei e americani, si tratti di Stato Islamico di Libia, può assicurarle un po' di sicurezza. Quindi, insomma, Panebianco sembra rispondere a tutte le perplessità italiane ma anche europee. Sull'italiano è molto facile, no? Le perplessità, voglio dire, in questi anni sono state tante: un attacco alla Libia palesemente contro gli interessi economici italiani, così andarsi a mischiare nella questione ucraina mette in crisi i rapporti con la Russia, per cui una serie di manovre in cui l'Italia è trascinata nel caso della Siria ci mettiamo in mezzo anche i francesi, ma in generale dalla leadership, per quanto debole in questo momento, a detta di Panebianco, USA, Gran Bretagna, e quindi tutta una serie di detrattori che soprattutto a destra una volta sarebbero stati a sinistra, proprio per quanto dicevamo prima anche sul discorso immigrazione, di detrattori della partnership con gli Stati Uniti e che in questo momento diventano tifosi di Putin. Questo discorso si impianta, e tra l'altro c'è anche oggi un articolo dentro la stampa, l'America ferita tra ISIS, Ebola e la debolezza dei mercati, di Francesco Guerrera, che è il caporedattore finanziario del Wall Street Journal a New York, e che cerca di dire, insomma, gli USA non sono messi così male, per cui abbiamo un fuoco incrociato su questo argomento. Attenzione, gli USA sono ancora in grado, sono gli unici in grado di esercitare leadership. Panebianco che ci dice: attenzione a un'Europa senza leadership americana. Il controcanto di questo ragionamento qua è che proprio la scorsa settimana uscivano le cifre che riguardano non la Russia ma la Cina, e che dicono che se misuriamo il PIL al potere d'acquisto delle persone, la Cina ha già superato gli USA. E noi su tutta questa serie, perché abbiamo inanellato tutta una serie di questioni, nessuna banale, tutte molto pesanti, abbiamo raggiunto ai microfoni Raffaele Sciortino, che oggi è con noi, che salutiamo. Ciao Raffaele.
Ciao a tutti e tutte.
Hai sentito questa lunga, lunghissima, ai te, ti è toccato ascoltare questa lunga introduzione, ma come dire...
No, al contrario, molto utile, perché intanto mi risparmi di leggere l'articolo, ma poi è veramente interessante.
E io direi, partiamo da queste considerazioni. Esistono oggi... come delle linee di faglia che attraversano gli schieramenti delle borghesie europee. Non esistono schieramenti forti, questo in Italia almeno è più che evidente. Esistono tensioni alle quali Angelo Panebianco sembra rispondere all'interno dell'Europa, all'interno dell'Italia, che sono disposte oggi a mettere in crisi la leadership americana, ma soprattutto che guardano alla Cina, a questa crescita che, per carità, sarà anche rallentata, però comunque parliamo di un 7% nella peggiore delle ipotesi, sono disposti a guardare alla Cina come elemento rivitalizzante, ma anche strizzando l'occhio a una rottura dell'asse atlantico.
Sì, c'è molta carne al fuoco, diciamo. L'articolo, l'editoriale di Panebianco ci offre un po' l'assist per entrare un po' nel merito delle questioni. Direi, le linee di faglia sono sempre più evidenti, no? Sia a livello geoeconomico che geopolitico, e sono le principali, ovviamente, il rapporto tra Stati Uniti, il rapporto sempre più conflittuale tra Stati Uniti e Cina, e all'interno di questo gli smottamenti, o qualche smottamento all'interno dell'asse transatlantico, fondamentalmente tra Stati Uniti e Germania. Preso tra in questi due giochi la Russia di Putin. Siamo di fronte a smottamenti non ancora veri e propri terremoti, no? Però sono segnali interessanti di dinamiche possibili. Ora, l'articolo di Panebianco, che potrebbe a questo punto entrare chiaramente nello staff dei consiglieri di Renzi, senza problemi,
certo.
È un articolo preoccupato, che rilancia una narrativa diciamo dei filoatlantici, dei filo statunitensi, che si basa su 3-4 elementi. Quello di Panebianco, il suo campo, è quello sull'elemento di sicurezza: non possiamo far nulla come Europa senza la NATO, e anzi gli Stati Uniti, perché questo poi vuol dire la NATO, in qualche modo ci preserva da un'egemonia tedesca in Europa. Il secondo elemento, che forse è più nell'articolo della Stampa, citavi Guerrera, no?
Sì.
Ecco, il secondo elemento è quel di questa narrazione filo USA, è che mentre l'Europa ristagno va in recessione per responsabilità fondamentalmente di nuovo tedesche, gli USA sarebbero in ripresa economica. Questa è un punto molto controverso, secondo me molto, diciamo, propagandistico, che sostanzialmente ci vuol dire la BCE dovrebbe fare come la Federal Reserve, cioè iniettare enormi masse di liquidità nel mercato europeo. E il terzo punto di questa narrazione che ritorna poi sempre, che è molto importante soprattutto per l'immaginario simbolico, no? Anche a livello proprio di gente comune, per così dire, sono il puntare sui valori liberal, no? Noi comunque siamo l'Occidente, condividiamo certi valori, dall'altra parte ci sono le autocrazie, i dittatori, Putin, i cinesi e via discorrendo. La conclusione di questo discorso mi sembra fosse esplicita proprio, tu la citavi, dall'articolo di Panebianco, sostanzialmente Anche come Italia ci serve un assist statunitense contro le eccessive pretese, sia in soprattutto in campo di politica economica, della Germania. Questo, ma qui, questo per quanto riguarda l'Italia, che però, come dicevi tu, insomma, conta abbastanza poco. Il punto è che emerge, il nodo di fondo che emerge, rispetto alle quali si iniziano a creare dei veri e propri schieramenti o comunque un dibattito molto acceso all'interno delle stesse elite europee, e il nodo, diciamo, di fondo è che sostanzialmente per gli Stati Uniti si tratta di bloccare e invertire la proiezione tedesca verso Oriente, cioè verso la Cina e verso la Russia. In quest'ottica, adesso non ne possiamo parlare qui, ma è chiaro, tutta la questione ucraina si deve leggere anche, non esclusivamente, ma anche in quest'ottica qui. E la cosa interessante, che meriterebbe un approfondimento, ascoltavo prima la vostra rassegna stampa su Lega, immigrazione e così via, antieuropeismo, è che almeno su tre di questi punti, cioè la presunta ripresa USA e quindi la ricetta economica per uscire dalla crisi, facciamo come la Federal Reserve, una sorta di keynesismo finanziario obamiano, sponsorizzato da tutti i liberal, Krugman in testa, insomma i vari premi Nobel dell'economia. Poi il punto sui valori liberal, quindi anti-autoritari, e l'antitedeschismo. Ecco, su questi tre punti, diciamo di nuovo, troviamo che chi orecchia più a questo tipo di narrazione è proprio la sinistra, e questo sarebbe un punto da approfondire. Dietro l'attacco antitedesco c'è ovviamente quello che dicevi tu, cioè il problema sempre più grosso per gli Stati Uniti e per l'egemonia statunitense e in generale per la tenuta dell'egemonia occidentale, la dinamica cinese. No, la dinamica di ascesa della potenza in senso geopolitico e geoeconomico cinese.
A cui, scusami Raffaele, non a caso guardano i movimenti in Medio Oriente e tutto quello che, come dire, l'Iran, tutto quello che abbiamo sentito.
Sì, non tanto i movimenti quanto, diciamo, quegli stati che o sono già definiti stati canaglia, vedi Siria, o che sono in procinto di esserlo definiti dagli Stati Uniti e che quindi cercano in qualche modo una sponda. In Russia, in Cina, certo, l'Iran in testa. Sui movimenti il discorso è molto più complesso, come stiamo vedendo anche dalla tragedia in Siria e dalle vicende di Kobane. Ecco, ci sarebbe da approfondire questo punto. Scusa se ti ho interrotto.
No, scusa io, vai avanti.
No, appunto, quindi il punto che secondo me il punto focale del discorso, dei discorsi alla pane bianco, sono poi... ci dobbiamo difendere come Occidente, da chi? E dietro compare il pericolo giallo, no? oltre a quello russo, no? Della Russia autoritaria cosiddetta putiniana. E quindi un richiamo forte, che però, come dicevi tu, giustamente è anche preoccupato perché gli smostamenti sono sono evidenti, e anche, diciamo, una politica filoatlantica tout court, come dire, paga sempre di meno anche per le borghesie europee. Qui la situazione è contraddittoria, insomma, perché ci sono due dinamiche appunto antitetiche e bisogna vedere poi quale si affermerà, e non vale solo per il discorso del rapporto transatlantico tra Stati Uniti e Europa, ma vale a livello direi globale. Cioè noi siamo, mi sembra, se dovessi dirlo con una battuta molto generale che rischia di essere generica, però nel quadro globale, geoeconomico e geopolitico, abbiamo la compresenza di due situazioni potenzialmente contraddittorie. Cioè, da un lato c'è una sempre più evidente insofferenza di attori rilevanti del gioco globale verso il caos prodotto dagli Stati Uniti, il caos geopolitico e geoeconomico prodotto dagli Stati Uniti. Per attori rilevanti intendo ovviamente Germania, Cina, Russia, ecco, e in generale però anche sulla sponda cinese i BRICS. È un'insofferenza per il fatto che l'epicentro della crisi globale, che ha invertito, comunque, o meglio, messo in discussione l'ascesa capitalistica di Cina e dei paesi BRICS, ha l'epicentro negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non hanno fatto, come dire, nulla dal loro punto di vista per rispondere a questa crisi, se non scaricandola sugli altri, tra cui i BRICS. È un'insofferenza quindi per gli USA come epicentro della crisi globale, è un'insofferenza per il prelievo sempre più oneroso finanziario che l'USA attraverso il dollaro e attraverso altri meccanismi finanziari impongono alla globalizzazione alla partecipazione dei BRICS alla globalizzazione, ed è un'insofferenza per quella politica di, potremmo dire, di caos, quella geopolitica di caos controllato che gli Stati Uniti, vedi Ucraina, vedi Medio Oriente, eccetera, eccetera, e soprattutto, insomma, con ormai l'evidente accerchiamento nell'Asia sudorientale da parte statunitense della Cina, ecco, questa politica che gli Stati Uniti mettono in atto e che ovviamente non è favorevole a chi, Cina in testa, vorrebbe non, attenzione, mettere in atto una politica antiimperialista, tra mille virgolette, niente affatto, ma una politica di semplice sviluppo capitalistico senza troppe rotture con quello che viene riconosciuto come l'epicentro, come il perno del sistema capitalistico globale, che sono ancora appunto gli Stati Uniti. Però il problema è quel semplice, oggi un semplice, nella crisi globale e nelle difficoltà statunitensi, che richiamava anche Panebianco, questo semplice sviluppo capitalistico di Cina, di Brasile, di Russia è diventa molto molto ostacolato da quegli stessi Stati Uniti di cui tra l'altro questi attori sanno che al momento non possono, a cui non possono rinunciare, non possono farne a meno, no? Perché, e questo è l'altro corno del dilemma, dicevo, una situazione contraddittoria appunto tra un lato una insofferenza anti-statunitense e dall'altro i timori di Cina, Russia, BRICS, Europa, Germania di un possibile caos senza e contro gli Stati Uniti. Ecco, noi ci muoviamo e ci muoveremo, penso, come dinamica generale nei prossimi anni tra questi due corni del dilemma, e bisogna vedere all'interno di questa antitesi come evolverà la situazione. Sì, però mi sembra evidente che a questo punto, adesso al di là dei dati sempre controversi sul PIL, che in termini parità di potere d'acquisto quello cinese avrebbe già raggiunto quello statunitense e così via, perché poi bisogna vedere i dati qualitativi di uno sviluppo economico capitalistico, non semplicemente i dati quantitativi di un indice piuttosto che di un altro, ma al di là di questo anche quello è un segnale del fatto che per gli Stati Uniti diventa sempre più urgente bloccare non lo sviluppo capitalistico cinese in sé, preso a sé, perché anzi l'hanno incentivato negli ultimi 30 anni, negli anni della globalizzazione ascendente, della finanziarizzazione ascendente, dalle riforme di Deng Xiaoping in poi. No, non questo, ma evidentemente quello
che sta subordinazione.
Come?
La sua subordinazione.
Allora, una Cina subordinata, relativamente subordinata, sì, perché comunque è sempre un grande attore, ma dal punto di vista economico, e per gli Stati Uniti deve rimanere a livello di fornitrice di merci low cost con forza lavoro a bassissimi costi e legata a doppia mandata col sistema finanziario statunitense, cioè la Cina deve mantenere le riserve in dollari, deve finanziare il deficit statunitense comprando i bond del tesoro statunitense e tutta una via di altri meccanismi finanziari.
Che però Raffa, anche questo, cioè sei in un cul-de-sac, perché anche quello aumenta l'interdipendenza tra Cina e Stati Uniti, e non è detto a vantaggio degli Stati Uniti sempre.
Ma è proprio questo il punto, che in questi 30 anni l'interdipendenza è cresciuta, ma ha permesso anche alla Cina, pur pagando un prelievo salatissimo agli Stati Uniti e in generale all'Occidente, perché diciamo noi siamo invasi da merci cinese, ma quanto valore di queste merci rimane in Cina? Questo è il punto. Ci sono studi ormai anche economico-scientifici su questo che dimostrano che la parte di valore che rimane in Cina è inferiore a quella, no, che viene poi capitalizzata da Stati Uniti soprattutto e anche in parte Europa. Ma a parte questo, comunque questi 30 anni diciamo di sviluppo capitalistico incredibile della Cina hanno portato la Cina alla necessità di un passaggio, se non di un vero e proprio salto. Nel dibattito anglosassone si parla di rebalancing, no? Cioè il fatto che la Cina è, da un lato vuole, dall'altra è costretta a, diciamo così, risalire la catena del valore, cioè smettere di essere sostanzialmente il luogo di assemblaggio delle merci comandate, il cui valore è comandato sostanzialmente da Stati Uniti e Occidente, e giocare più in proprio, puntando anche a un riequilibrio, come si può dire, un ribilanciamento del corpo sociale, dei blocchi sociali, quindi un'urbanizzazione che dovrebbe essere armoniosa, capace di creare una middle class cinese in grado di allargare il mercato interno e rendere la Cina meno dipendente dalle esportazioni e nel frattempo di innovare tecnologicamente, creativamente, creando una Silicon Valley cinese e via discorrendo, e quindi su questo appoggiandosi almeno transitoriamente in questa fase di passaggio la Cina a chi? Non agli Stati Uniti, ma alla Germania, perché la Germania è l'unica in grado di fornire beni strumentali per la ristrutturazione dell'apparato produttivo cinese nella direzione che ho detto. E qui si ricollega il discorso di prima, proiezione verso Oriente della Germania, quella che gli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti devono bloccare questo passaggio, bloccare o comunque in qualche modo cauzionare questo passaggio capitalistico della Cina, il collegamento, il far sponda con la Germania e, terzo dato importantissimo, perché qui allarghiamo lo sguardo a livello globale, il fatto che in questo processo la Cina si è già creata una trama di mercato estero improprio, cioè che bypassa il controllo statunitense e finanziario, diciamo, internazionale, occidentale. È ovvio che questi elementi qui portano una conflagrazione se portati, come dire, al limite, no? Poi vedremo come si svolgono effettivamente, come si svolgeranno nella dinamica reale storica, no? Ma è chiaro che siamo di fronte a un punto di passaggio che sta dietro quegli smottamenti geopolitici le linee di faglia che tu richiamavi, e quindi gli USA non è che temono di per sé il dato che il PIL cinese supera quello statunitense, temono proprio questa dinamica che ho male delineato prima, no? E vogliono che la Cina rimanga un luogo di assemblaggio delle loro merci, delle merci occidentali, legato al sistema finanziario statunitense. E le reazioni statunitensi contro questa invece dinamica antitetica sono già evidenti, insomma. Il long war del Pentagono, fatto esplicitamente proprio da Obama a partire dal Medio Oriente. L'accerchiamento geopolitico, si parla di un vero e proprio nuovo containment della Cina lungo le sue coste nel Pacifico. I trattati, il Trans-Pacific Partnership, che è un trattato economico statunitense sulla falsa linea, diciamo, dei trattati di libero scambio col Messico, no, con l'America Latina, che dovrebbe essere esteso dagli Stati Uniti a tutti i paesi del Pacifico, tranne appunto la Cina, che la quale dovrebbe essere poi stretta con un nuovo trattato transatlantico, la Transatlantic Investment Trade Partnership, che si sta discutendo segretamente tra Unione Europea e Stati Uniti. Poi il gioco sul prezzo del petrolio, che tra l'altro rientra nel gioco medio orientale, di quello che sta succedendo in Siria col presunto califfato che non esiste, cioè il prezzo del petrolio con l'accordo Stati Uniti e Arabia Saudita, lo stanno facendo calare di brutto in funzione antirussa. Questa è un altro aspetto della partita che si gioca in Medio Oriente sul cosiddetto presunto califfato. E poi soprattutto le manovre finanziarie e monetarie, il dollaro, la politica della Federal Reserve. Cioè qui siamo di fronte, tra l'altro, a probabilmente, nessuno ha la sfera di cristallo, però a una nuova svolta, un nuovo passaggio della crisi globale. Cioè dovrebbe arrivare un secondo grosso, insomma, caduta, ecco, non solo recessiva ma anche di caos finanziario, e la Federal Reserve, cioè l'autorità finanziaria statunitense, si stanno preparando probabilmente a riattirare, alzando i tassi di interesse degli Stati Uniti, a riattirare, no, i capitali verso gli Stati Uniti, a mettere nei casini, comunque in difficoltà, gli altri. E insomma, è questa politica, dicevamo, questa geopolitica di caos controllato che gli Stati Uniti stanno attuando, e che però anche qui con risultati contraddittori, perché guardiamo, non so, l'Ucraina, oppure guardiamo la scimmiottatura di Occupy fatta ad Hong Kong, no? Con questo movimento degli studenti. Dico di scimmiottatura, adesso qui il discorso sarebbe da approfondire, non perché non ci siano reali movimenti, non perché ci sia un complotto statunitense ai danni della Cina, queste sono letture piuttosto banali, stupide, no? Non che non ci sia un lavoro, come è stato in Ucraina, su un reale disagio della popolazione di parte di essa, no? Ma perché è evidente che questo movimento fin dall'inizio ha una veste anche abbastanza esplicita, anticinese, e tutt'altro che diciamo l'ondata di Occupy che c'è stata da Tahrir in Spagna fino a Occupy Wall Street. Ma a parte questo, diciamo, tutte queste mosse statunitensi in realtà stanno, tra virgolette, costringendo Russia e Cina a riavvicinarsi. sia da un punto di vista economico, vedi l'accordo di maggio abbastanza clamoroso, no? sulle forniture di gas russo alla Cina, siberiano alla Cina, sia in generale accordi sull'evitare il dollaro come moneta di pagamento internazionale e altri accordi economici. Quindi diciamo la situazione va incasinandosi da tutti i punti di vista. E questo è importante poi per chi vuole assumere un punto di vista antagonista, insomma, no? Conflittuale perlomeno.
Ma Raffaele, può essere in questo,
può
essere in questo importante, come dire, la Germania prima o poi dovrà risolversi da una parte o dall'altra, perché la Germania è nella posizione che vuole rappresentare di per sé una leadership, per cui in posizione anti-americana, però dall'altra parte teme l'egemonia russa. Voglio dire, se si sciogliesse quel nodo lì, saremmo di fronte a un grosso cambiamento, oppure un grosso cambiamento potrebbe sciogliere quel nodo lì.
Forse più la seconda opzione, la seconda ipotesi, cioè nel senso che bisogna stare un po' attenti che tutte queste cose che ho detto, queste dinamiche, non vanno viste linearmente,
certo,
dall'esito scontato, perché per quanto riguarda insomma Germania e in generale Europa, no? Perché se rimane un'Europa unita è intorno alla Germania, se no non se ne discute neanche, insomma. Voglio dire, non è scontato un posizionamento tedesco, diciamo chiaramente anti-americano. C'è un forte dibattito nell'elite tedesca, sia economica che politica che militare, insomma, e poi bisogna vedere, per questo dicevo che la seconda due ipotesi è più plausibile. Cioè, tutto questo non va visto a freddo, non è che la Germania o gli altri attori globali, gli stati, insomma...
ma nemmeno sono in grado di farlo.
La Germania non è in grado di farlo da sola innanzitutto, ma poi al di là di questo non va visto a freddo nel senso che va visto sempre in interazione con le dinamiche sociali e di lotta. Cioè, io escludo che a freddo, senza una ripresa di lotte proletarie in senso lato, no? In Europa, sulle questioni della crisi e sulle questioni quindi poi anche che diventano questioni geopolitiche, che comunque abbiano una ripercussione sull'elite tedesca, sia possibile per questa elite assumere una posizione chiaramente anti-americana. Lo escludo perché appunto questi processi non avvengono a freddo. Cioè la Germania al momento cerca di tenere il piede in due scarpe, non come fa la furbetta Italia, no? Poi prendendosela sempre in quel posto, ma diciamo da una posizione ovviamente di forza, insomma di relativa forza, visto l'apparato industriale. Nel senso che in Ucraina non è che la Germania è vittima della politica statunitense antirussa, certo è stata scavalcata, però la Germania quando guarda la Russia non guarda la Russia su un piede di parità, guarda la Russia in un'ottica imperialista, per esempio sulla politica energetica, per cui i grandi conglomerati russi dell'energia dovrebbero fornire solo la materia prima, ma la sua distribuzione, ed occhio che il comando sul valore globale oggi avviene sulla finanziarizzazione e sul controllo della logistica e della distribuzione, prima ancora che della produzione vera e propria. Bene, su questo la Germania dice alla Russia, devi dare a me le leve del comando, no? Del controllo. Quindi diciamo, anzi alla Germania interessa ritornare a una politica di avvicinamento, di rapprochement con la Russia, però con una Russia indebolita. Certo, dentro questo si inseriscono gli Stati Uniti, bisogna vedere fino a che punto invece non si arriva a una rottura. E così pure con la Cina. Quindi non darei una gli esiti non sono ovviamente scontati, nessuno li conosce, ma neanche una lettura lineare delle dinamiche stesse, no?
Certo.
E ripeto, lì si inserisce, ma questo dovremmo fare un discorso a parte, ho già parlato troppo, qui si inserisce quello su cui insisto da tempo, cioè la necessità di elaborare una geopolitica delle lotte. C'è un rapporto tra geopolitica, queste tendenze geopolitiche e geoeconomiche e i movimenti di lotta, le dinamiche conflittuali e quindi la possibilità di trovare una via autonoma, diciamo, dal basso, se non vogliamo usare altri termini.